Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam ilal jamia. Vi saluto da Gerusalemme, dal Monte degli Ulivi, da Betania. Oggi approfondiremo un evento meraviglioso, proprio accaduto a poche centinaia di metri, o diciamo a un chilometro e mezzo da dove io ora vivo, a Betania sul Monte degli Ulivi, che è la grotta del Getsemani, l'arresto di Gesù Cristo nella grotta del Getsemani. Proclamiamo subito il Vangelo di Giovanni al capitolo 18, a partire dal versetto 1. Dopo aver detto queste cose, Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: «Sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù replicò: «Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano». Perché si compisse la parola che egli aveva detto: «Non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato». Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: «Rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo?» Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima ad Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quell'uomo che aveva consigliato ai giudei: «È conveniente che un solo uomo muoia per il popolo». Secondo Giovanni, nel racconto della passione, morte e risurrezione di Cristo, le tematiche dominanti del suo Vangelo, del quarto Vangelo, trovano il loro culmine e coronamento, come per esempio la lotta tra la luce e le tenebre. Lo vediamo anche nel passo che abbiamo proclamato: la testimonianza, la verità, l'ora, la glorificazione, l'esaltazione del figlio dell'uomo, l'agnello, il re di Israele, eccetera, eccetera. E nel versetto 1 del testo che abbiamo proclamato, dal capitolo 18 di Giovanni, siamo improvvisamente catapultati dalla comunione di amore tra Gesù e i discepoli nel Cenacolo, i capitoli 13-17, anche se ovviamente Giovanni non nomina il Cenacolo, ma da questa comunione di amore tra Gesù e i suoi discepoli, siamo catapultati da questa comunione e intimità di Gesù Cristo con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, all'odio del mondo di cui ha parlato Gesù nel suo ultimo discorso, e aveva parlato in 15-18 dell'odio del mondo verso di lui e quindi verso i discepoli. Eppure l'arresto di Gesù Cristo, quindi un evento terribile, tragico, avviene, secondo Giovanni, in ciò che in greco si chiama kepos, nel giardino. E qui c'è una grande inclusione tra questo primo versetto, che segna l'inizio della passione di Gesù Cristo, dove si menziona questo kepos, questo giardino al di là del torrente Cedron, nel quale Gesù entrò con i suoi discepoli, e il giardino nel quale viene crocifisso e sepolto, che è un altro giardino, quello del luogo del Golgota, del Santo Sepolcro, 19:41, e poi in quel giardino si fa incontrare da Maria di Magdala, Giovanni 20:15. Gesù Cristo quindi si consegna nel giardino. Le risonanze del libro della Genesi sono molto forti in Giovanni, e in particolare riguardo alla creazione, ai primi capitoli della Genesi, perché non ci dimentichiamo che il Vangelo di Giovanni comincia «en arche eno logos», «in principio era il logos», che riprende il «bereshit», in greco «en arche», in ebraico «bereshit», «in principio» del libro della Genesi. E anche qui, nel racconto della passione, come tutta la storia della salvezza, o meglio, più che la storia della salvezza, la Bibbia comincia nel giardino dell'Eden, così nella storia della salvezza tutto culmina in un giardino. Così come Adamo incontrò la prima donna, Eva, nel giardino, così il nuovo Adamo Cristo si consegna in un giardino. A noi, che siamo la sua sposa, che siamo la sua chiesa, che siamo il suo popolo, si consegna totalmente in un giardino e in un altro giardino darà la sua vita. Quel giardino si trasformerà nel paradiso, il luogo dell'arresto, soprattutto il luogo della morte, della passione, della sofferenza in mano di Cristo, della sua morte. Ecco, egli dona il suo spirito in quel giardino. Il suo costato è aperto. Dal costato del nuovo Adamo nasce la nuova Eva, che siamo noi, la Chiesa, di modo che, ecco, l'ultimo incontro, quello di Cristo risorto con Maria Maddalena, nella quale siamo tutti noi, la prima apostola, l'apostola delle apostole, ecco, si fa incontrare dalla donna, infatti la chiama donna proprio nel giardino. È il paradiso, è l'incontro tra Cristo risorto e noi, e la nostra anima. Quindi, secondo il Vangelo di Giovanni, questo giardino si trovava oltre il torrente Cedron e specifica Giovanni che era un luogo che Gesù frequentava spesso, si riuniva spesso lì con i suoi discepoli, era un luogo di riunione e che potrebbe essere che apparteneva a un conoscente, la tradizione lo identifica con l'Evangelista Marco che era di Gerusalemme, non abbiamo la sicurezza. Ma diciamo in questo giardino del Getsemani si distinguono due spazi o due luoghi santi fino ad oggi. Uno dove Gesù pregò e visse la sua agonia, oggi è la Basilica del Getsemani. L'altro dove Gesù fu arrestato poco distante, il Vangelo dice un tiro di sasso, che oggi è la Grotta del Getsemani. Ora, la cosa importante, già in altri episodi ho accennato a questo luogo santo della Grotta dell'Arresto, che è un luogo meraviglioso che si trova vicinissimo alla Basilica del Getsemani. Ciò che mi preme dire è che la comunità giudeo-cristiana, mantenne viva la memoria di questo luogo santo. Origene ed Eusebio di Cesarea hanno collegato questo luogo al tradimento di Giuda e alla preghiera di Cristo, situandolo già vicino all'orto degli ulivi, come infatti è. San Girolamo, verso il 386, parla già di una chiesa costruita ai piedi del Monte degli Ulivi, una basilica fatta erigere dall'imperatore Teodosio I e che è la cui presenza è confermata anche dalla grande pellegrina spagnola Egeria, che addirittura descrive le processioni dei fedeli fino al Getsemani. E questa grotta del Getsemani, questo luogo santo chiamato Grotta dell'Arresto, ha un'importanza speciale. In questo luogo Gesù visse il tradimento di Giuda e fu catturato. Fu arrestato, fu legato, dice il Vangelo di Giovanni, che vede in Gesù il nuovo Isacco, perché sottolinea questo dettaglio per ben due volte che Gesù fu legato, così come nella tradizione, nella Bibbia e poi nella tradizione ebraica che sviluppa questo dettaglio della legatura di Isacco, ecco. Anche Isacco fu legato e chiamò il padre Abramo Abba. Adesso, diciamo, Gesù chiama suo padre Abba. È interessante perché questo luogo santo della grotta dell'arresto richiama la debolezza degli apostoli, il sonno degli apostoli, che spesso è il nostro sonno, che dormirono, si addormentarono e poi fuggirono, ma nello stesso tempo. È un luogo che canta la misericordia di Cristo, che si consegna liberamente. Secondo il Vangelo di Giovanni, nessuno toglie la vita a Cristo, ma è Lui che la dà, perché, come dice Lui stesso nel Vangelo di Giovanni, ha l'exousia, l'autorità, il potere di darla e di riprenderla di nuovo. Questa grotta, che appunto è situata nella valle del Cedron, ai piedi del Monte degli Ulivi, fu venerata fin dall'antichità, quindi i primi cristiani hanno conservato questa grotta come la grotta santa, luminosa, dove Cristo si riuniva spesso con i suoi discepoli e dove tutto culminò con la sua autoconsegna. Si dona totalmente per poi cominciare da questo luogo la sua passione, la sua santa passione. E già nel IV secolo era stata trasformata in una chiesa rupestre. Ci fu un'alluvione nel 1955. Grazie a questa alluvione, i padri francescani poterono iniziare gli scavi archeologici che furono condotti dal padre Virgilio Corbo, che è uno dei pionieri dell'archeologia in Terra Santa, un padre francescano. E gli scavi archeologici portarono alla luce importanti scoperte, una necropoli con 42 tombe, cosa importante perché i primi cristiani si facevano seppellire intorno a questo luogo santo. Poi le tracce di un frantoio per le olive, ricordiamolo, ho già detto che in aramaico Gat Shemani vuol dire frantoio dell'olio, torchio dell'olio, è lì dove Cristo, che è l'unto del Signore, il Christos, Christos in greco, Mashiach in ebraico significa l'unto, dove è stato spremuto perché uscisse questa santissima unzione dell'amore di Cristo. È stata trovata anche una cisterna, è stato trovato il probabile vecchio ingresso della grotta, e anche questa grotta era ornata da mosaici, da iscrizioni e da affreschi medievali, ancora oggi si possono vedere nella parete della grotta. Quindi la Basilica del Getsemani e questa Grotta dell'Arresto sono luoghi santi che uniscono memoria evangelica, tradizione cristiana antica, testimonianze archeologiche, ricordando a tutti di noi, essendo un memoriale vivo, del dramma dell'abbandono di Cristo che si abbandona nelle mani degli uomini, che si consegna nelle mani nostre e quindi della sua fedeltà, del suo amore che va oltre anche la debolezza, il sonno degli apostoli e il fatto che fuggono. O che non capiscono, o che travisano come Pietro che tira fuori la spada, vuole combattere. È molto interessante che nel versetto 4 l'Evangelista narra che alla vista di coloro che lo cercano nel cuore della notte, con lanterne, fiaccole d'armi, Gesù si consegna. Questo è un elemento, potremmo dire, anche ironico del Vangelo. Il Vangelo di Giovanni si caratterizza per l'ironia, è la cosiddetta ironia giovannea. Tutto il Vangelo di Giovanni è una costante lotta tra la luce e le tenebre, fin dal prologo. Tanto che, sapete, il versetto del prologo che dice, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre, e lì è difficile tradurre questo verbo. Si può tradurre in due modi il verbo catalambano in greco. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Ma anche si può tradurre, come fa la nuova traduzione CEI, la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. Qual è la traduzione giusta? Perché sono abbastanza opposte queste due traduzioni. In un caso le tenebre non accolgono la luce. Nel secondo caso le tenebre non vincono la luce. E direi che tutte e due le traduzioni sono buone, sono vere entrambe le cose. Da un lato la tenebra non accoglie la luce, questo è il dramma di tutto il Vangelo. Le tenebre non accolgono la luce. D'altra parte le tenebre non possono vincere la luce perché nel momento in cui si accende una luce non c'è più tenebra, la tenebra è assenza di luce. E questo è veramente così, perché la luce di Cristo ha vinto le tenebre, non è una lotta simmetrica tra la luce e le tenebre. E qui, nell'arresto, nel cuore della notte, se guardate, notate l'ironia giovannea, chi lo viene ad arrestare con lanterne e fiaccole, illumina questa notte, vanno ad arrestare la luce del mondo. Con le loro fioche lanterne, con le loro deboli fiaccole, illuminando la notte in questa oscurità che deve vivere Cristo, lui che è la luce del mondo, che illumina ogni uomo che viene nel mondo, come dice il Vangelo di Giovanni, colui che era la luce vera, quella che illumina ogni uomo, la luce che splende nelle tenebre. Ora si oscura e questo manipolo di soldati lo vengono ad arrestare, o manipolo, ecco, di gente che lo viene ad arrestare, vengono con lanterne, fiaccole ed armi. Ma Gesù, attenzione, in questo passo che abbiamo proclamato non è una vittima, questa è una chiave fondamentale per comprendere questo brano evangelico e anche in generale il Vangelo di Giovanni. Gesù non è mai una vittima nel Vangelo di Giovanni, non si fa arrestare facilmente, non è un cretino. Non resistere al male amare i nemici non vuol dire essere cretini, passivi. Gesù non è per nulla passivo, lo dice varie volte nel Vangelo di Giovanni. E Gesù, sapendo che ancora non era giunta la sua ora, fugge, scappa, non si fa uccidere facilmente. Perché nessuno gli toglie la vita, dice chiaramente Gesù Cristo nel Vangelo di Giovanni, ma è lui che la dona liberamente, quindi Gesù non è una vittima. Questa è una chiave fondamentale anche per le nostre sofferenze, perché anche noi possiamo rinchiuderci nel vittimismo o essere semplicemente passivi, mentre Gesù Cristo è veramente il Signore, colui che è libero, è così libero, che ha l'autorità massima, che non ha nessuno. Nessuno dei potenti di questo mondo che è donare totalmente la sua vita. Non è un errore la passione di Cristo. Certo, Dio non vuole la malvagità degli uomini, non vuole l'ingiustizia, ma ecco, Cristo si abbandona, è Lui stesso che dona la sua vita. Questo è chiarissimo, il Vangelo di Giovanni lo evidenzia in modo chiarissimo, cioè si chiarisce subito che Gesù non è una vittima degli eventi perché si dice. Subito dopo che Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: chi cercate? Cioè, non è che lo vengono ad arrestare, a scovare, a trovare, ma lui stesso che nel giardino esce, si fa innanzi. Chi cercate? Questa domanda è impressionante perché fa eco alla prima domanda che ha fatto Gesù nel Vangelo ai suoi discepoli: che cercate? E gli rispondono i primi due discepoli: Rabbi, poumeneis in greco, cioè dove dimori, dove rimani, dove abiti, dov'è il luogo della tua dimora? E Gesù risponde: venite e vedete. Quel giorno rimasero da lui, fecero esperienza già di questo dimorare con Cristo. Ecco, della dimora di Cristo. Cristo è la Shekinah, è la dimora di Dio stesso, è Dio stesso. In questa terra è una cosa meravigliosa. E qui Gesù Cristo fa la stessa domanda: chi cercate? Solo che davanti a lui non ci sono più i discepoli, ci sono coloro che vengono ad arrestarlo. Gesù è Dio stesso che si consegna nelle mani degli uomini con immenso amore. È lui che incarna l'amore ai nemici. Gesù Cristo quindi non è una vittima degli eventi. Lui stesso prende l'iniziativa, sa che è giunta la sua ora, conosce tutto quello che sta per sopraggiungere su di lui. Tra l'altro, la conoscenza soprannaturale è un elemento tipico del Vangelo di Giovanni, la conoscenza soprannaturale che ha Gesù. E per questo, ripeto, Gesù stesso esce dal giardino e chiede: chi cercate? E questa domanda fa eco alla prima domanda che Gesù rivolge ai discepoli: che cosa cercate? Però ora questa domanda suona ben più macabra e non senza amara ironia, visto che Gesù sa bene chi stanno cercando, sa bene che sono venuti per lui, tanto che subito gli rispondono: Gesù il Nazareno. Gesù come risponde a questa replica di coloro che lo cercano e dicono: Gesù il Nazareno? La replica di Gesù è di fatto una teofania, una manifestazione divina. Perché certamente in italiano Gesù risponde quando gli dicono: cerchiamo Gesù il Nazareno, risponde: sono io. Ma in realtà in greco la frase è molto più evocativa perché è ego eimi, che si può tradurre anche con io sono. Ora, tutto il Vangelo di Giovanni è fondato, o uno degli elementi fondamentali del Vangelo di Giovanni è questo ego eimi, io sono. Tanto che per 7 volte si aggiunge a questo ego eimi, io sono, una specificazione nel Vangelo. Quindi, per esempio, io sono il buon pastore, io sono il buon pastore nel capitolo 10, io sono la resurrezione e la vita nel capitolo 11, io sono la via, la verità e la vita. 7 specificazioni di Gesù. Mentre in alcuni casi Gesù usa questo ego eimi, questo io sono in senso assoluto, per esempio nel famoso versetto: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono, cioè conoscerete le profondità di Dio, per così dire, per quanto possibile, l'essenza di Dio, chi è Dio, l'io sono, ecco, quando nella croce, quando sarà rivelato nella croce, che per Giovanni è già l'esaltazione di Cristo, è già gloriosa la croce. Quindi vedete, questa frase io sono non è solo un'autoidentificazione, sono io, ma va interpretata come una manifestazione della divinità di Cristo. E infatti, in questo Vangelo, al capitolo 18, si ripete per ben 3 volte: io sono, ego e mi. E diciamo ciò che dimostra questo è che l'Evangelista rileva che appena Gesù disse loro sono io, dice letteralmente, indietreggiarono e caddero a terra. Evidentemente indietreggiarono e caddero a terra perché si trovano davanti all'io sono, ego e mi, io sono, è il nome di Dio nell'Antico Testamento, Esodo 3,14. In ebraico Heye, Asher Heye, io sono colui che sono, o io sono colui che sarò, o io sarò colui che sarò, è difficile tradurre, ma io sono, poi anche abbreviato, il nome di Dio nell'Antico Testamento. Dio è per eccellenza. Io sono, e appare anche nella tempesta sul lago, lo abbiamo commentato, quando i discepoli si spaventano, cammina sulle acque e Gesù dice: non abbiate paura, ego eimi, io sono, la luce di Dio, la pienezza di Dio si manifesta nella notte della tempesta, così come ora in questa notte dell'oscurità del Getsemani e nelle nostre notti, nelle nostre tempeste, nella tempesta c'è Dio, c'è l'io sono, nel nostro non essere, molte volte, o nel nostro venire meno all'essere, si manifesta la potenza di Dio, l'io sono. Per questo Gesù Cristo ci dice oggi: non abbiate paura, anche in mezzo alle tenebre del mondo, all'oscurità del Getsemani, alla malvagità degli uomini e anche alla nostra stessa malvagità, perché anche gli apostoli sperimentano il loro sonno, che non riescono a vegliare neanche un'ora con Gesù, si addormentano nel momento cruciale, scappano. E si ribellano, reagiscono come uomini, combattendo, sguainando la spada, come molte volte facciamo noi. Ecco, di fronte alla malvagità del mondo, all'oscurità del mondo e alla nostra, Gesù dice: non abbiate paura, ego eimi, io sono. Ecco, e quando Gesù dice: ego eimi, sono io, o io sono, indietreggiarono e caddero a terra. Vedete? Adesso è Dio stesso colui che si consegna agli uomini, che si fa catturare, colui che niente può imprigionare, perché Dio è oltre, non può essere imprigionato nel pensiero, nella parola, nei nostri schemi, nelle nostre prigioni, nelle prigioni della mente umana. Ora si lascia catturare, legare, imprigionare lui, l'essere in senso assoluto. E c'è questo nome, io sono, che è importantissimo, come dicevo, nell'Antico Testamento, perché Dio si manifesta attraverso questo nome che si autocomunica, affida il suo nome a Mosè. Nella mentalità biblica il nome è il segreto intimo della persona, l'essere della persona. Io sono colui che sono, anche se Dio si consegna ma rimane sempre oltre. Attenzione, perché io sono colui che sono, diciamo che è una tautologia. È una frase enigmatica, no? Cioè è una formulazione accessibile soltanto a chi già conosce il nome. Se io chiedo a uno: chi sei tu? Io sono colui che sono. Cioè è una risposta che è una sorta di non risposta. Cioè Dio da un lato consegna il suo nome già nell'Antico Testamento, nel roveto ardente, a Mosè e attraverso Mosè a Israele e attraverso Israele a tutta l'umanità. Consegna il proprio segreto, la totalità di se stesso. Dall'altro il suo essere permane celato, indicibile, non si lascia imprigionare, eccede ogni definizione, perché Dio è l'ineffabile per eccellenza, colui che non può essere circoscritto da nessuna definizione umana. Vedete, Dio è l'essere solo in quanto essere infinito che trascende la propria manifestazione, anche se questa manifestazione e rivelazione è veramente Lui. Cioè, io sono colui che sono significa che Dio è più, per così dire, dell'essere, l'oltre-essere. Certo, è l'essere, ma nel senso assolutamente dinamico, non può essere imprigionato dall'uomo, è sempre oltre rispetto alla nostra ragione. Ecco, questo io sono si è consegnato all'uomo nel roveto ardente di spine, è sceso già nell'Antico Testamento per condividere le spine del popolo. E ora in Cristo, che è la pienezza di Dio sulla terra, la Shekinah fatta carne, la gloria di Dio fatta carne, Dio stesso fatto uomo, ecco, Dio si consegna. Gesù Cristo si consegna, Dio stesso si consegna in persona nelle mani dei peccatori. Questo ci può anche quasi scandalizzare. Ecco, questo è meraviglioso perché ci introduce già in questo mistero di questa grotta dell'arresto, di questo giardino in cui Dio è l'amato che si consegna totalmente a noi, agli uomini, come nell'Eucarestia si consegna a noi, nelle nostre mani, è il Dio disarmato. In Cristo Dio è disarmato. È veramente l'amore fino alla dimensione della croce, è l'amore totale, assoluto, fino ad accettare di essere frustrato e deriso, ucciso, ferito a causa dei nostri peccati. Egli incarna l'amore perché Dio è amore, l'essenza di Dio amore è l'amore fatto carne, è l'essenza di Dio, è Dio stesso fatto carne, che si consegna adesso nelle nostre mani. Bene, adesso facciamo una breve pausa anche per meditare tutte queste cose. Grazie. Quindi, come abbiamo detto nella prima parte dell'episodio di questa trasmissione, Gesù Cristo, o meglio il Vangelo, per tre volte nomina questo ego imi, questo io sono. La prima volta, quando Gesù chiede chi cercate, gli risposero Gesù il Nazareno, disse loro Gesù sono io, in greco ego imi, io sono. Vi era con loro anche Giuda il traditore. Seconda volta, appena disse loro sono io sono, indietreggiarono e caddero a terra, segno che è una teofania, è una manifestazione divina, perché già nell'Antico Testamento, quando Dio si rivela o in modo speciale, la gente si sente venir meno, i depositari di questa rivelazione svengono, cadono a terra, questo anche nel Nuovo Testamento. E la seconda volta ancora Gesù domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto sono io, oppure vi ho detto ego imi, cioè io sono. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che gli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Questa frase in questo ultimo tempo mi tocca in modo particolare. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Cristo prende tutto su di sé, anche i nostri peccati. Noi avremmo meritato essere condannati per i nostri peccati, ma Gesù Cristo in questo momento ha un amore immenso. Capite che non è un disgraziato, non è solo una vittima, certo è anche una vittima, senza dubbio, ma soprattutto dona la sua vita. Prendete me e dice: lasciate che questi se ne vadano, che siano liberi, che non si perdano, che non vengano uccisi per i loro peccati. È meraviglioso, qui c'è tutta la redenzione di Cristo, la giustificazione. Egli si offre totalmente affinché noi possiamo essere liberi e non imprigionati dai nostri errori, dai nostri peccati o dagli errori degli altri. Questa è anche una speranza per il mondo. Vedete che come dall'oscurità di questa grotta del Getsemani, dall'oscurità del Cedron, Cedron in aramaico vuol dire oscurità, dall'oscurità del Getsemani, da questo torchio che ci spaventa, della sofferenza, da questa notte, da questa tempesta, sgorga la luce di Cristo, il suo amore infinito che ci salva, che non permette, che non vorrebbe che siamo distrutti, condannati, legati dal demonio, dai nostri peccati. Vi ho detto sono io, vi ho detto io sono. sono Dio l'unico che può veramente distruggere il male del mondo. Quindi se cercate me, lasciate che questi se ne vadano, perché si compisse la parola che gli aveva detto poco prima, nella preghiera stupenda, nella meravigliosa preghiera sacerdotale di Giovanni 17. Ecco, non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Cristo non vorrebbe che nessuno di noi si perda. E subito dopo si dice che allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco, addirittura si ricorda il nome, cosa che i sinottici non fanno, e si dice un dettaglio, il fatto che Pietro taglia l'orecchio destro. Questo è molto interessante perché nel sacerdozio dell'antica alleanza, nel sacerdozio del Tempio, i sacerdoti e i leviti che prestavano servizio al Tempio non dovevano avere nessun difetto fisico, cioè il fatto che Pietro tagli l'orecchio destro probabilmente è voluto, non è un incidente solamente, lo rovina per sempre, perché se questo servo del sommo sacerdote, che era anche lui sacerdote, se aveva l'orecchio tagliato non poteva più esercitare il sacerdozio, cioè era escluso dal servizio sacerdotale del Tempio, così era, diciamo, nella liturgia del Tempio. Ecco, ma Gesù Cristo, poi sappiamo dai sinottici che guarisce questo servo, gli risponde in un modo impressionante, che è una parola oggi per tutti noi, per tutto il mondo, per i potenti di questo mondo, ma anche per noi singolarmente, perché non cerchiamo tanto lontano. Dice Gesù a Pietro e a ciascuno di noi: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Questa frase è di una profondità immensa. Oggi il Signore dice a tutti, in questo momento di tensione, di conflitti, di guerre, di armamenti, disarmati, rimetti la spada nel fodero. Quante volte sguainiamo questa spada, siamo giustizieri. Ecco, vedete, e Gesù deve bere questo calice. Ed è una domanda costruita molto bene, diciamo in un modo semitico, nelle lingue semitiche c'è cioè il cosiddetto, diciamo in latino, casus pendens, cioè per enfatizzare un termine si mette all'inizio, si chiama casus pendens, cioè Gesù non dice non dovrò bere il calice che il Padre mi ha dato, ma no, dice il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Vedete, questa frase fa cadere tutta l'enfasi su questo calice, lo carica di una forza simbolica impressionante e aprendo così un immenso campo di evocazioni, tra cui anche il calice della Pasqua. La tradizione ebraica collega il quarto calice, l'ultimo calice che si beve nella Pasqua, il calice del vino, al calice dell'ira che Dio darà da bere alle nazioni empie. Ora è Cristo che beve questo calice, il calice dell'ira. Infatti, come ho detto l'altra volta, ci sono quattro calici di vino nella cena pasquale ebraica, nel Seder pasquale, e il Talmud di Gerusalemme, nel trattato Pesachim 10.1.7, dice che questi quattro calici corrispondono alle quattro coppe di rovina che il santo benedetto egli sia farà bere ai gentili alla fine dei giorni. A differenza dei sinottici, cioè di Matteo, Marco e Luca, in cui Gesù Cristo ha un combattimento per bere questo calice, lo abbiamo visto, cioè nel Vangelo di Giovanni non c'è la preghiera di Gesù al Getsemani, Abba, Padre, dice il Vangelo di Marco, Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Giovanni non evidenzia questo, forse perché già lo avevano raccontato i sinottici. Giovanni lo conosceva dalla tradizione, che era stato già scritto, già detto. Ecco, Gesù non ha un combattimento per bere il calice, ma si offre totalmente. Cioè, di nuovo, le sue sofferenze non sono una maledizione ricaduta su di lui, non sono un errore, come tante volte noi pensiamo delle nostre sofferenze. Sono il calice pasquale che il Padre stesso gli ha dato, non devo forse bere il calice che il Padre mi ha dato. Questa è l'unica alternativa alla violenza del mondo, che è simboleggiata dalla spada, come abbiamo detto, che Pietro sguaina ma che è invitato da Cristo a rimettere nel fodero dinanzi alla non resistenza al male del suo Maestro, del Maestro per eccellenza di Gesù Cristo, nostro Signore. Che meraviglia, vedete? Ecco, rimetti la spada nel fodero. La spada, ora ovviamente non posso esplorare tutto il simbolismo della spada nell'Antico Testamento, ma mi fermo a tre passi dell'Antico Testamento. Nel libro di Giosuè, Dio stesso dichiara che ha cacciato i due re amorrei davanti agli israeliti non con la vostra spada né con il vostro arco, cioè non siete voi con la vostra spada che potete riportare la vittoria. Nel Salmo 44 c'è proprio una vera e propria professione di fede in Dio, dice l'orante del Il salmista, non nel mio arco confidato, traduco letteralmente, non nel mio arco confidato, né la mia spada potrà salvarmi, ma tu ci hai salvato dai nostri oppressori, non è la spada che salva. E nel libro del profeta Osea troviamo lo stesso principio. Dio dice al popolo attraverso il profeta Osea: non li salverò né con l'arco né con la spada. Ecco, e secondo la tradizione ebraica, la salvezza non viene dall'arco e dalla spada, ma dalla preghiera. E la tradizione ebraica sottolinea come le armi dei padri sono la preghiera e la supplica. Certamente si tratta di armi spirituali. Questa tradizione è molto antica. Si trova già nel Midrash Mechilta de Rabbi Ishmael, in un commento a Esodo 14:10. Perché Esodo 14:10 dice: i figli di Israele ebbero molta paura e gridarono al Signore, davanti agli egiziani ebbero molta paura e gridarono al Signore. E in questo commento che fa il Midrash, un Midrash antico, uno dei più antichi che abbiamo, la Mechilta de Rabbi Ishmael, si riporta uno stupendo florileggio, cioè un insieme di passi biblici sulla preghiera, e si interpreta la preghiera come unica vera ed efficace arma che ha il credente, che ha il popolo. E quindi dinanzi all'avanzare dell'esercito egiziano, davanti al quale Israele non ha speranza, il popolo si aggrappa, dice letteralmente questo testo, all'arte dei padri, l'arte di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è la preghiera. E vorrei leggere solo la parte finale del brano, un po' lungo, ma diciamo penso che valga la pena. Sentite che dice il Midrash: come il verme non colpisce il cedro se non con la bocca, così Israele non ha altro che la preghiera. E si dice nel libro della Genesi 48:22: io ti dono una parte in più che ai tuoi fratelli, che ho conquistato dalle mani degli amorrei con la mia spada e il mio arco. Che l'abbia conquistata con la sua spada e il suo arco non è detto qui se non per insegnarti che mia spada significa preghiera e mio arco significa richiesta, supplica. Perché così si dice: Giuda è un piccolo leone, e anche questa è la benedizione per Giuda, e disse: ascolta, Signore, la voce di Giuda. E così dichiarò Geremia: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma cosa dice della preghiera? Benedetto l'uomo che confida nel Signore. E il Signore è il suo sostegno. E così dice Davide a Golia: tu vieni a me con la spada, la lancia e il giavellotto, ma io vengo a te nel nome del Signore degli eserciti, Dio di Israele. E sta scritto anche nel Salmo 20: chi nei carri e chi nei cavalli, ma noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. Quelli si piegano e cadono, ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. Salva il Re, Signore, rispondici nel giorno in cui ti invochiamo. E così si dice di Asa: Asa invocò il Signore suo Dio e disse: Signore, per te non c'è differenza tra aiutare un potente o un debole. Soccorrici dunque, Signore Dio nostro, poiché in te ci appoggiamo e nel tuo nome siamo venuti contro questa moltitudine, un uomo non prevalga contro di te. E ancora dice il Midrash, e cosa dice di Mosè? Mosè inviò messaggeri da Kadesh al re di Edom, e scesero i nostri padri in Egitto. Gridarono al Signore e il Signore ascoltò la nostra voce. Disse loro: voi siete fieri di ciò che vi ha dato in eredità vostro padre Isacco, poiché è scritto: la voce è la voce di Giacobbe, e il Signore ha ascoltato la nostra voce, ma noi siamo fieri di ciò che ci ha dato in eredità nostro padre Isacco, poiché è scritto: le mani sono le mani di Esaù e sulla tua spada vivrai. Questo è ciò che sta scritto: Edom gli disse, non passerai attraverso di me, non sia che io debba uscire con la spada contro di te, perché non erano sicuri se non con la spada, si dice di Edom, cioè dei discendenti di Esaù. E conclude il Midrash: anche qui tu puoi dire, i figli di Israele ebbero molta paura e gridarono al Signore. Essi si aggrapparono all'arte dei loro padri, l'arte di Abramo, Isacco e Giacobbe. Ecco, questa è una parola per tutti noi. Non con la spada, né con l'arco, non con le armi, ma con la forza immensa della preghiera. Dicono i padri della Chiesa che la preghiera di un cristiano fa tremare il mondo. Ecco, fa tremare il mondo a una potenza immensa. Anche se pensiamo che non abbiamo, diciamo, influenza sugli eventi che vediamo, che ascoltiamo, a cui assistiamo intorno a noi, eventi drammatici, no? Siamo in tempi difficili, ecco. Anche nel Talmud babilonese ricorre un'interpretazione simile. Si dice così, commentando questa frase della spada e dell'arco, che dice che io ho preso dagli Amorrei con la mia spada e il mio arco, dice, era forse con la sua spada e il suo arco che egli lo ha preso? Non è forse scritto, non confiderò nel mio arco, nella mia spada mi salverà? In realtà significa questo, mia spada significa preghiera e mio arco significa supplica. Vedete, nel Talmud e nella tradizione ebraica la spada è associata alla parola di Dio, sappiamo anche nella Bibbia lo stesso San Paolo, Nuovo Testamento, e associa la Sacra Scrittura, cioè la Bibbia, la parola di Dio alla spada, una spada a doppio taglio, però associata anche alla preghiera e in particolare alla recita dello Shema Israele, ascolta Israele. Il Signore il nostro Dio, il Signore uno solo, tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E dice un rabbino, il Rabbi Yitzhak, nel Talmud babilonese, chiunque reciti lo Shema sul letto è come se avesse una spada a doppio taglio nella mano, come fu detto, le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle loro mani. Ecco, vedete, l'unica arma efficace che abbiamo sono queste armi spirituali. San Paolo, nella lettera agli Efesini, dice che la nostra lotta, la lotta del cristiano, non è contro le creature di sangue e di carne, ma contro gli spiriti del male che abitano questo mondo di tenebra. Ed esorta, come catechista, la comunità a rivestirsi di queste armi spirituali, a brandire queste armi spirituali e in questo testo invita i fedeli, invita tutti noi a prendere la spada dello spirito che è la parola di Dio. È importantissimo questo, che prendiamo in mano le armi della fede in questo momento, le armi della luce, dice San Paolo, tra cui cioè, appunto c'è lo scudo della fede, l'elmo della salvezza, la spada dello spirito che è la parola di Dio. Ecco, e subito dopo l'Apostolo San Paolo aggiunge: per mezzo di ogni preghiera e supplica, subito dopo aver detto l'importanza di rivestirsi di queste armi della luce, armi dello Spirito, dice: questo avviene per mezzo di ogni preghiera e supplica, pregando in ogni momento nello Spirito e vegliando in questo con ogni perseveranza, nella supplica per tutti i santi. Vedete, quindi San Paolo associa la spada della parola alla parola di Dio e anche alla preghiera incessante, che è fondamentale nella battaglia spirituale. Noi anche siamo in una guerra, ma molto più seria, e certo non meno forte, ma non contro gli uomini e le donne, non contro le creature di sangue e di carne, ma è una lotta, ecco, molto più grande, una lotta escatologica. Potremmo dire molte cose, ma ecco, nella tradizione biblica, quindi la spada è simbolo della parola di Dio. E già Filone associa la spada al logos divino, logos in greco vuol dire la parola, e anche il Nuovo Testamento sviluppa questo simbolismo, come ho detto, la parola di Dio è la spada spirituale per vincere i demoni, più penetrante di ogni spada a doppio taglio. E nell'Apocalisse la spada a doppio taglio fuoriesce dalla bocca del figlio dell'uomo, di Cristo. E la spada che ha in mano è simbolo della parola. Ecco, questo avviene anche, come dicevo, nella tradizione ebraica, nella Bibbia, certamente già nell'Antico Testamento, ma anche nel Midrash, per esempio, Bereshit Rabba, il grande Midrash al libro della Genesi, si dice che la spada è la Torah, come si dice la spada a due tagli nelle loro mani. E qui si cita il Salmo 149, 6, no? La spada a due tagli nelle loro mani. E perché in ebraico in realtà vuol dire spada a due bocche, cioè letteralmente poi traduciamo spada a due tagli. La Torah è uno speciale tipo di spada, una spada delle bocche. È molto interessante, cioè per la tradizione ebraica la Torah scritta è la Torah orale, quindi la parola di Dio è questa spada a doppio taglio che da un lato ferisce, dall'altro guarisce, consola. Ecco, potremmo dire tante altre cose, ecco, però vorrei solo dire che la tradizione ebraica anche associa le armi alla giustizia. Cioè la spada e l'arco sono anche i meriti e le opere buone, la giustizia. Le armi di Giacobbe sono le armi della Torah, le armi della giustizia. Anche nel Nuovo Testamento le armi sono associate alla giustizia. Nella lettera ai Romani Paolo invita i Romani a offrire le loro membra come armi di giustizia per Dio. E nella seconda lettera ai Corinzi 6:7 San Paolo dichiara che porta le armi della giustizia a destra e a sinistra. Queste sono le nostre armi, perché il Messia, il Salvatore, nel momento cruciale, nel momento del Getsemani, quando sono venuti a prenderlo, è disarmato e dice a Pietro e a tutti noi: rimetti la spada nel fodero. Ma ecco, va totalmente disarmato, ma armato della cosa più grande, l'intimità con suo padre, la fiducia che Dio non lo lascerà nella morte, ripieno dello Spirito Santo, e così anche noi in questo mondo siamo chiamati a disarmarci davanti agli uomini, ecco, a rimettere la spada nel fodero, perché non si può vincere la violenza con la violenza. L'unico che ferma la spirale della violenza è Cristo, è la non resistenza al male. Ecco, Cristo ha vinto attraverso, ecco, il suo essere disarmato. Questo, ecco, stupirà per esempio Pilato e anche coloro che lo vedono andare alla sua passione, alla sua morte. Cristo non solo non si difende, ma prega per i suoi persecutori. Rimane in silenzio. Certo, dice la verità, no? Per esempio nel processo, nel Sinedrio, quando viene schiaffeggiato, se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Cristo non è un cretino, annuncia la verità, ma nello stesso tempo, ecco, si consegna sapendo che quella sua consegna è la vittoria e la salvezza del mondo. Cristo poteva ribellarsi, poteva fare giustizia, farsi giustizia con le proprie mani, poteva incenerire in un attimo tutti, eppure si è consegnato nelle nostre mani. Ecco, questa grotta dell'arresto è quindi il momento drammatico anche del bacio di Giuda, quindi del tradimento dell'amico. E mi impressiona che Cristo, perfino nel momento in cui viene tradito, dice a Giuda: amico, per questo sei qui, lo chiama amico, io vi ho chiamati amici. Anche quando lo rinneghiamo, anche quando lo tradiamo, Cristo non rimane fedele, come dice San Paolo, perché non può rinnegare se stesso. Si dona per tutti, anche per Giuda, per tutti noi. Questo non vuol dire che tutti si salveranno, attenzione. La misericordia di Dio non è così un'imbiancatura. Dio non è un buonista, sa che le conseguenze delle nostre azioni sono molto serie perché il frutto del peccato è la morte. Però ecco, fino all'ultimo momento il Signore vorrebbe salvarci, strapparci dalla morte. Ecco perché ha misericordia anche della debolezza estrema degli apostoli che si addormentano, come forse molte volte siamo noi oggi in questo mondo, perché il mondo in fondo ci vuole dormienti. Vuole che rimaniamo addormentati, e questo è quello che fa anche il demonio, no? E i discepoli sperimentano questa debolezza, per questo Cristo gli deve dire nei Vangeli sinottici, ecco, vegliate per non entrare in tentazione, dormite, non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Ecco, questo è il tempo della veglia, con l'aiuto dello Spirito Santo. Il Signore ha misericordia anche di tante volte che dormiamo. Ecco, però svegliamoci con Cristo, alziamoci, ecco, andiamo via dalla nostra prigione e seguiamo Cristo alla croce e alla gloria, armati di una sola cosa, della croce di Cristo, che non attacca nessuno, che non fa violenza a nessuno, quindi disarmati come Cristo. Grazie. Buona prosecuzione con i programmi di Radio Maria e ci sentiamo alla prossima puntata. Grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.